Ben ritrovati, 11.26, il Time Magazine su Radio Time. Diamo il ben trovato al nostro amico l'avvocato Aurelio Bentivegna. Buongiorno,
Mario.
Il diritto del debitore. Quest'oggi accompagnato da un collega, l'avvocato Marco Sabato, esperto di diritto sportivo. Quindi parliamo, buongiorno intanto avvocato.
Buongiorno.
Quindi parliamo di crisi e risanamento che
anche
riguarda
qui.
Anche nel mondo del calcio, perché anche nel mondo del calcio, lo sappiamo, l'abbiamo visto negli anni, possono capitare questi elementi da tombola, perché può capitare che ci si ritrovi in difficoltà. Ad esempio oggi tu hai portato il caso di risanamento di due squadre di calcio, la Sampdoria e la Spal. Allora, introducici a queste vicende. Partiamo dalla Sampdoria, che
un piccolo cappello di premessa,
sì.
Che non è il problema sempre la crisi, è come va gestita, come viene affrontata,
sì.
Perché questo è proprio un esempio plastico, mm-hmm, fra Sampdoria e Spal. Di come si sono approcciati in maniera diversa allo stesso problema, che è il problema della crisi.
Okay.
Cioè arrivano problematiche debitorie che non si gestiscono più, mm-hmm, quindi anche nei confronti degli enti previdenziali, cioè un montante debitorio così alto che non si riesce più a gestire.
Un po' quello che può accadere alle aziende, che capita alle aziende, perché sono aziende anche quelle a tutti gli effetti.
Esattamente.
Okay.
E l'approccio è stato totalmente diverso e gli esiti sono stati anche questi diversi.
Okay.
Perché la Samp si è approcciata con un approccio quindi di ristrutturazione, quindi facendo leva su una delle procedure del codice della crisi impresa, approcciando un piano di risanamento, cominciando a dialogare con i creditori. L'altra invece è stata travolta perché non ha gestito nulla di tutto questo, mm-hmm, e quindi è stata poi dichiarata fallita, che oggi si chiama liquidazione giudiziaria.
Quindi la Samp praticamente ha tenuto conto della possibilità di risanare i propri debiti, mettendo in campo tutta una serie di iniziative delle quali spesso parliamo in questo appuntamento, cosa che non ha fatto la Spal. Allora, partiamo dalla Sampdoria. Era veramente a rischio fallimento? Cioè era veramente arrivata in una condizione proprio tremenda? Chi risponde? Avvocato Sabato.
Sicuramente la Samp aveva un'esposizione debitoria addirittura molto più elevata rispetto a quella della Spal, mm-hmm, perché nel caso di specie stiamo parlando di circa 90 milioni di debiti, mentre nel caso della Spal eravamo fra i 15 e i 17.
Okay.
Solo che mentre appunto con la ristrutturazione la Samp ha mantenuto il titolo sportivo, che nel calcio è tutto,
è fondamentale, certo,
perché garantisce la continuità sportiva, la Spal, nonostante avesse vinto i playout con la società Milan Futuro, che è la seconda squadra sostanzialmente, mm-hmm, del Milan, nonostante avesse mantenuto il diritto a partecipare al campionato di questa stagione
categoria
sportiva in,
sì,
Serie C, non ha presentato la domanda di iscrizione e di conseguenza è stata posta in liquidazione giudiziale.
Cioè non aveva i requisiti per poter partecipare al campionato?
Diciamo che l'esposizione debitoria era tale per cui addirittura a mio avviso hanno preferito non esporsi al rischio di essere bocciati dalla Covisoc e quindi non avere la licenza per poter presentare la domanda.
Quindi hanno preferito proprio ci ritiriamo per evitare ulteriori danni.
Ecco.
E quindi la Samp abbiamo capito che ha fatto
possiamo dire che si sono ripetuti i tre errori proprio da manuale,
quelli che raccontiamo ciclicamente,
tipici.
Esattamente.
Investimenti sproporzionati, cioè senza criterio rispetto alle entrate.
In questo caso sono l'acquisto di giocatori
ovviamente, tutte le attività legate agli acquisti, allo staff, agli
manutenzione degli stadi,
che non erano proporzionati con le entrate, quindi
totalmente
sproporzionati, e quindi c'è stato uno spostamento enorme.
Questa mancanza di senno, come mai, per dire, una società che comunque ha...
Perché la passione sportiva travalica tutto.
Obnubilante.
La mancata gestione di debiti fiscali e contributivi, cioè sono delle poste del passivo, si devono pagare. E invece in questi casi sono state non pagate per periodi, quindi si sono accumulati numeri enormi.
Certo.
E poi l'assenza di un piano effettivo di gestione di questa crisi, nella Samp c'è stato, ripeto, e quindi ha potuto fare accesso poi a una delle procedure, invece nella Spal totalmente mancava una idea di fondo di risanamento, quindi questi tre errori combinati insieme creano
hanno determinato
mortale, sostanzialmente.
Oggi la Spal dove, in che condizioni è?
La Spal, che ormai non si chiama più così perché si chiama Arset Labor, è una squadra che milita nel campionato di eccellenza regionale dell'Emilia Romagna.
Okay.
Al momento sono secondi in classifica e
Stanno risalendo la china. Ma che cosa? Quindi nuova società, tutto ex novo fondamentalmente.
Sì,
c'è stata un'acquisizione.
No, in realtà non c'è stata l'acquisizione, perché il titolo sportivo si è perso. Ah. E quindi sostanzialmente si è dovuto iniziare una procedura cosiddetta bifasica. Prima ottenendo sostanzialmente l'approvazione del comune di Ferrara, che aveva istituito una apposita procedura con manifestazione di interesse a cui hanno partecipato varie cordate di imprenditori.
Okay.
E poi, una volta che il comune aveva scelto la cordata assegnataria, questa nuova società ha dovuto fare l'istanza di iscrizione alla FIGC con l'ammissione in sovrannumero nel campionato regionale di eccellenza, pagando un contributo straordinario di 250.000 euro.
Se giochi a quei livelli, quella non si scappa. Quindi a questo punto, noi, lo scopo un po' anche di questo appuntamento è quello di sottolineare quegli aspetti legati alle aziende fondamentalmente che si trovano in difficoltà, e che se, come abbiamo detto l'altra volta, non si adoperano con i giusti mezzi per la gestione delle attività, era il caso che abbiamo dato negli ultime settimane, Aurelio, quegli elementi che ti permettono, cosiddetti mezzi di controllo per evitare di andarsi a schermo.
Adeguati assetti. Di cui abbiamo parlato per due puntate consecutive.
Quindi cioè, anche queste squadre non l'hanno fatto.
Perché l'adeguato assetto, che non è altro che un cruscotto di controllo di tutti i valori aziendali, incluso numerici, chiaramente finanziari, economici, ma non solo, perché controlla anche il clima aziendale, controlla il rapporto con i fornitori, cioè ti dà la possibilità veramente di monitorare le varie aree dell'azienda.
È un termometro
costante.
In questo
caso si può dire che certamente mancavano, non erano presenti, o se fossero stati presenti non sono stati tenuti in considerazione, perché la crisi in questo caso viene anche preceduta se hai una gestione adeguata.
Cioè puoi intervenire in tempo quando hai mezzi per poterlo fare.
Perché hai degli alert, questi alert ti danno una sorta di voto sulle varie aree dell'azienda, e in base a quello tu vai a capire dove devi intervenire con
Si accendono veri e propri campanelli d'allarme, e dice quest'area qui non sta funzionando perché ci sono questi misuratori, insomma, che ti fanno capire che c'è qualcosa che non va, e ti danno il tempo di intervenire.
Assolutamente.
Quando non utilizzi questo genere di mezzi a disposizione, capita quello che succede purtroppo a tantissime aziende. Ricordiamo che questi asset sono diventati obbligatori. Significa che qualunque attività, qualunque azienda deve fornirsi di questi asset.
È un obbligo di legge.
E nel momento in cui tu non ti sei adeguato a questo obbligo di legge e ti trovi in difficoltà, che cosa succede?
Nel momento in cui ti trovi in difficoltà, ne rispondi personalmente, gli amministratori, col proprio patrimonio personale, anche se hai costituito una società a responsabilità
limitata.
Questo
è, secondo me,
e
è utile
sottolineare. E anche gli organi di controllo, quindi se c'è un collegio sindacale, anche
vengono coinvolti anche loro.
Viene coinvolto, perché
quindi
non
come
ha,
responsabili.
Non è intervenuto tempestivamente per segnalare l'adeguamento, appunto, alla norma, alla legge.
Questo ci tengo a sottolinearlo, perché magari può capitare che con la distrazione non si è capito, dice no vabbè, tanto io ho una società a responsabilità limitata, nella peggiore delle ipotesi non mi fanno niente.
Non
è più, cioè, non si chiama più società a responsabilità, è società a responsabilità limitata se fai gli asset.
Se
non
rispetti
fai
quello che la legge ti chiede di fare.
Ecco, quindi quelli che pensano di farla franca, sappiate che oggi non è più possibile farla franca. Quindi torniamo alle nostre due protagoniste.
Dei suggerimenti, io direi, alle associazioni sportive, le società soprattutto sportive che ci stanno seguendo.
Esatto, che sono tante dei vari ambiti, quindi non soltanto calcistiche.
No, tutte quelle che gravitano in ambito sportivo. Di avere appunto adeguati assetti, di controllare ovviamente il monitoraggio continuo, costante dei debiti, di fare investimenti commisurati alle risorse che effettivamente l'azienda
Il buon senso dovrebbe aiutare.
Dovrebbe essere un principio di buon senso. Di cominciare a pianificare finanziariamente tutti i debiti, rateizzandoli magari in maniera sostenibile,
certo,
o facendo accesso extrema ratio anche alle procedure del risanamento previste dal codice della crisi d'impresa.
Ecco.
Quindi di intervenire preventivamente, perché quando tutto questo si consolida nel tempo, più si va avanti, peggio diventa. Quindi
è più difficile intervenire.
È difficile
fino
perché
a
le problematiche debitorie si ingigantiscono, i creditori si incarogniscono e quindi cominciano ad avviare le azioni esecutive, là è il tracollo poi complessivo.
Perché non puoi più destreggiarti per far fronte a tutti questi
assolutamente,
attacchi.
Assolutamente, perché poi il lavoro che diventa più fare l'imprenditore è tappare i buchi, che è una cosa un po', diciamo.
E se una volta, io ecco torno alla società a responsabilità limitata, e se una volta magari c'è chi pensava di farla franca proprio limitando i propri danni, costituendo un certo tipo di società, abbiamo voluto sottolineare che senza l'utilizzo di questi asset che sono obbligatori si può aggredire il patrimonio dell'amministratore, ma anche appunto
c'è una responsabilità personale dell'amministratore che non è stato diligente nell'eseguire queste obblighi di legge.
Obblighi di legge. In conclusione, come sempre vi ricordiamo che il diritto del debitore, questa nostra rubrica, è legata appunto a una serie di attività tenute dallo studio dell'avvocato Aurelio Bentivegna. Ci sono anche dei contatti, potete cercare anche su internet, come magari tanti di voi avranno già fatto, sul sito finedebiti.it, o cercare sui social il canale dell'avvocato Aurelio Bentivegna, perché magari sono quegli argomenti che talvolta non sono facili da comprendere, un po' perché no, l'età per favore, ci sono questi atteggiamenti un po' distaccati, ma come sappiamo a due cose non c'è rimedio: una è la morte e l'altra sono le tasse, per cui, come dire, prescindere da questo non porterà niente di buono, oggi più che mai, visto che anche giustamente l'agenzia delle entrate dice: io ti metto a disposizione dei mezzi, se tu pensavi di fare il furbo ti faccio fare la fine di quello del furbo, che non lo può fare, un po' questo è quello che accade.
In conclusione, ricordiamo sempre, sì, poi c'è una conclusione, diciamo, sì, una chiosa finale che l'avvocato Sabato voleva, sì, magari poi, certo, definire, ma tendenzialmente il debito è sempre meglio gestirlo che subirlo, questo, sì, è l'approccio corretto, è cioè quando hai problematiche accorgitene in tempo e intervieni tempestivamente,
perché poi diventa sovradimensionato, cioè perdi anche la possibilità di usare quei mezzi che in qualche maniera ti potrebbero tutelare se vuoi far fronte ai tuoi impegni. Se invece pensi di far, che va sottolineato secondo me questo aspetto, Aurelio, pensare di essere furbi, che è la cosa più stupida che l'uomo continua a fare nonostante siamo qui da non so quante migliaia di anni, e quindi ovviamente
no, ma c'è anche un altro aspetto, Mario, il codice della crisi è improntato a una direttiva comunitaria che è la insolvency, che ha indicato tutti gli stati membri dell'Unione Europea di adeguarsi normativizzando procedure che possano risolvere problematiche debitorie.
Esatto.
Quindi ormai in qualche modo c'è una tendenza, direi europea e italiana nello specifico, a fare sì che queste procedure ci sono, esistono, vanno applicate e vanno applicate nel modo corretto.
Esatto.
Quindi se però l'imprenditore le trascura e poi ha problemi, ecco, a quel punto
è inutile che piangi.
Non ha più scusanti, insomma, esatto, per poter procedere.
E la gente scappa, se ne vanno in Brasile, magari
chi lo può fare
va in Brasile.
È un'alternativa anche interessante.
Esatto. Avvocato Sabato, in conclusione, quindi cosa ci insegna questa crisi legata a Sampdoria e SPAL? Come confrontarsi?
Che nel mondo del calcio, come nelle aziende commerciali in genere, la cosa fondamentale è la sostenibilità economico-finanziaria. Mm. Faccio un esempio anche qui, riallacciandomi al caso SPAL. La SPAL, sostanzialmente, prima di essere esclusa dal campionato nella stagione sportiva 25-26, sostanzialmente ha subito due retrocessioni, prima dalla A alla B e poi dalla B alla C. Questo che cosa ha comportato? Che sostanzialmente, a fronte di ricavi che erano sostanzialmente ribassati in maniera esponenziale, perché ovviamente chi ha la visibilità in Serie A non ha la stessa visibilità in B o in C, dall'altro lato aveva costi che mantenevano
uno standard legato alla categoria più alta,
molto più alto, e quindi a fronte di quello che aveva già anticipato in separata sede l'avvocato Bentivegna, quando i costi rimangono sostanzialmente identici e i ricavi invece si abbassano, purtroppo la sostenibilità economico-finanziaria non c'è, e quindi è fondamentale avere la consapevolezza che se non si sta attenti anche fuori dal campo, anche i risultati sportivi possono essere
vengono meno, sicuramente. Grazie mille all'avvocato Sabato, grazie come sempre all'avvocato Aurelio Bentivegna.
Grazie a te, Mario.
Appuntamento a martedì prossimo, e ricordatevi che ci sono i mezzi per venire fuori dalla crisi debitoria, ci sono i mezzi, c'è la possibilità di far fronte ai propri impegni senza fare i furbi, perché tanto ormai non c'è più spazio per i furbi.
Direi che non c'è più l'approccio dell'imprenditore fai da te.
Esatto.
L'imprenditore deve essere prudente, deve conoscere le norme, deve stare attento a tutto.
E affidarsi ai professionisti che ti diano sostegno.
E quando ci sono i problemi, tendenzialmente intervenire
in maniera preventiva
e con persone che magari sanno dove mettere le mani.
Che è sempre cosa migliore. Grazie Aurelio Bentivegna, grazie all'avvocato Sabato.
Grazie
alla prossima.
Grazie a voi.
Buonasera.